Wikiradio. Massimo Raffaelli racconta Giorgio Caproni.
Caro Don Pietro China, ieri nella sua piccola parrocchia romana del quartiere Monteverde ci sono stati i funerali di un poeta. Era un grande poeta, fra i maggiori del Novecento italiano, così grande che lei, Don Pietro, ha pensato, ha temuto per un po' che la sua chiesa fosse troppo piccola per accogliere l'omaggio della prevedibile folla.
Il 24 gennaio del 90, nell'edizione serale del TG3, un grande giornalista, Andrea Barbato, dedicò la sua rubrica Cartoline ai funerali di un poeta celebrati il giorno prima nella chiesa di Santa Maria Madre della Provvidenza. Barbato disse quella sera, con sgomento da parte sua e forse con stupore dei suoi telespettatori, un rito rapido, un amaro commento del professor Walter Binni sulle assenze del mondo ufficiale. Poi tutto è finito. Il fatto che quella chiesa di Montesacro fosse semivuota è solo una minuscola notizia in una giornata affollata di fatti, di votazioni, di polemiche, di riunioni politiche. La cronaca rimane indifferente, eppure l'assenza di tutti è scandalosa. Barbato, al crepuscolo della cosiddetta Prima Repubblica, dunque si scandalizzava che il funerale di un poeta fosse stato disertato. È probabile, o comunque verosimile, che uno sdegno del genere oggi non troverebbe facilmente voce e non troverebbe forse neanche altrettanto rilievo. Ma a quale poeta si riferiva Andrea Barbato? A Giorgio Caproni, morto alle 6:30, precisano le cronache, del 22 gennaio del 1990, nella sua casa di Monteverde in via Pio Foà, una casa per impiegati statali presa a riscatto non lontana dalla scuola Francesco Crispi, in cui Caproni per tanti anni e fino al pensionamento nel 1973 aveva esercitato la professione di maestro elementare. Dicono le testimonianze dei colleghi e degli allievi che Caproni, una specie di Socrate magrissimo, segaligno, un accanito fumatore di sigarette tagliate a metà, nel suo mestiere riversasse almeno due antiche passioni e le usasse come strumenti didattici. Il Corriere dei Piccoli, che aveva amato per le strofe e le rime del signor Bonaventura, e i trenini elettrici della Rivarossi, per lui dei sinonimi di avventura, di viaggio, di conoscenza, sia pure miniaturizzata, del mondo. Ecco, forse è il caso di dire subito che il viaggio e la rima, la musica, possono stare fra loro come contenuto e forma, e sono le due parole chiave, i due emblemi per accostare l'opera di un poeta riconosciuto tardi e a lungo ritenuto un po' ritardatario, marginale, insomma un poeta sottovalutato e per lo più male inteso. È la sorte, quella capitata a Caproni, dei poeti che nel Novecento italiano non rientravano nello schema binario che a lungo ha caratterizzato la lettura del secolo poetico. Da un lato il grande stile, come oggi si dice, o ermetismo, l'erede del simbolismo europeo, e dall'altro l'avanguardia, e cioè il sabotaggio sistematico della parola alta, cosmetica, di quello stesso grande stile. In questo schema binario, in questa dialettica di ordine e disordine, Caproni non è nemmeno pensabile. Oggi sappiamo, semmai, che Caproni appartiene a una costellazione intermedia di quello che si potrebbe anche chiamare sublime domestico, cioè una poesia alta, senza essere oscura, intransitiva, e nello stesso tempo dedita alle occasioni comuni dell'esistere, senza essere però né bassa né comica. Quella di Caproni è la costellazione di Umberto Saba e di alcuni altri che nel tempo diverranno suoi amici. Da Carlo Betocchi, di cui rimane uno splendido, intensissimo carteggio, ma anche Pierpaolo Pasolini e Attilio Bertolucci, che di Caproni a Monteverde saranno vicini di casa e anche complici nel progetto editoriale della rivista Nuovi Argomenti. Caproni non è stato né un uomo né un poeta, mai alla moda. Nato a Livorno il 7 gennaio del 12 da Attilio, un ragioniere, e da Anna Picchi, la sua amatissima madre, una sartina, vagheggiata con amore esclusivo sempre nella sua poesia, dal 22 è a Genova, la città della sua vita, cui dedicherà una memorabile litania a due voci e a contrasto.
Genova, mia città intera, geranio, polveriera, Genova di ferro e aria, lavagna, arenaria.
Genova, città pulita, brezza e luce in salita, Genova verticale, vertigine, aria, scale, Genova nera e bianca, cacumine, distanza, Genova dove non vivo, mio nome, sostantivo, Genova mio rimario, puerizia, sillabario, Genova mia tradita, rimorso di tutta la vita, Genova in comitiva, giubilo, anima viva, Genova di solitudine, straducole, ebrietudine, Genova di limone, di specchio, di cannone, Genova da intravedere, mattoni, ghiaia, scogliere, Genova grigia e celeste, ragazze, bottiglie, ceste, Genova di tufo e sole, rincorse, sassaiole, Genova tutta tetto, macerie, castelletto, Genova da aerei fatti, albaro, borgoratti, Genova che mi struggi, intestini, caruggi, Genova e così sia, mare in un'osteria.
Genova tutta la vita, mia vita mi è infinita.
Chiamato alle armi nel 40, dopo l'8 settembre è partigiano in Valtrebbia, ed è questo l'unico evento di un'esistenza claustrale, chiusa, dedicata all'insegnamento la mattina e a un lavoro massiccio di traduzioni, di consulenze, di critica letteraria il pomeriggio. Ma ecco la guerra del maestro Caproni in una poesia intitolata 1944. Le carrette del latte, ahi, mentre il sole sta per pungere i cani, cosa insacca la morte sopra i selci nel fragore di bottiglie in sobbalzo. Sulla faccia punge già il foglio del primo giornale col suo afrore di piombo. Immensa un'acqua passa deserta nel sangue a chi muove a un muro, e già una scarica, una latta, ha un sussulto fra i cocci. Oh amore, amore, che disastro è nell'alba, dai portoni dove geme una prima chiave. Oh amore, non fuggire con l'ultimo tepore notturno, non scandire questi suoni, tu che ai miei denti il tuo tremito imponi. Latterie, vicoli ammuffiti, quelli che a Genova si chiamano carruggi, treni di terza classe, condomini, spiagge deserte battute dal vento. In effetti i luoghi della poesia di Caproni, che esordisce nel 1936 con una minuscola plaquette in controtendenza, come un'allegoria, non hanno nulla dei luoghi speciali, elettivi, di tanta poesia secolare. Ma c'è un luogo che per lui è il luogo dell'autoriconoscimento ed è il luogo idealmente o virtualmente centrale delle due raccolte che nel dopoguerra, Caproni intanto si è trasferito a Roma nel 1945, cominciano a farlo riconoscere o a smarcarlo dalla taccia di poeta ritardatario e marginale. Queste due raccolte si intitolano Il passaggio di Enea del 1956 e Il seme del piangere del 1959. Il suo luogo a Genova, in vista del porto, Piazza Bandiera, dove sorge un piccolo monumento, forse unico in Italia o in Europa, dedicato a Enea, una scultura di Francesco Baratta che lo volle, classicamente, accompagnato da Ascanio e oberato dal peso del padre Anchise portato in spalla.
E allora io vidi in Enea non la solita figura virgiliana, eccetera, ma vedi proprio la condizione dell'uomo contemporaneo della mia generazione, solo nella guerra, con sulle spalle un passato che crolla da tutte le parti e che lui lo deve sostenere e che per la mano ha un avvenire che ancora non si regge sulle gambe, proprio l'uomo solo, vedovo, rimasto così, senza né una speranza, senza né una tradizione. Avevo visto il simbolo appunto della mia generazione. Dopo la pioggia, la terra è un frutto appena sbucciato. Il fiato del fieno bagnato è più acre, ma ride il sole bianco sui prati di marzo a una fanciulla che apre la finestra.
Enea è l'eroe della pietas, della capacità umana di accogliere, di sostenere l'altro, di comprenderlo, ma è anche l'eroe, un mite eroe, perpetuamente errante, sempre in viaggio. Il viaggio, proprio il viaggio, è lo schema profondo della poesia di Caproni, il che vuol dire semplicemente che la poesia per Caproni è un atto di conoscenza del mondo, o meglio ancora, un conoscere il mondo in movimento, sempre gettati nello spazio-tempo. Anche per questo i suoi primi bozzetti poetici diventano, con la maturità, con la sua prima maturità, degli organismi di narrativa vera e propria, dei racconti scanditi in versi, se anche il suo maggiore studioso, Pier Vincenzo Mengaldo, ha parlato a proposito di una lenta maturazione da parte sua degli immobili quadretti idillici delle prime raccolte, verso esiti decisamente narrativi. Chi dice io, oppure il personaggio in terza persona della sua poesia, è sempre qualcuno in viaggio. E questo viaggio può essere sia, come dicevano i greci, una anabasi, una risalita, oppure una catabasi, cioè una discesa ai propri inferi, ma è comunque sempre, per il poeta, un viaggio iniziatico. Treni, si è detto, ma anche funicolari, ascensori urbani, come, ed è un'antonomasia per Caproni, l'ascensore di Castelletto a Genova, cui si intitola una delle sue più belle poesie. L'ascensore. Quando andrò in paradiso, non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso d'andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando forse di bocca dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare fra le mie ciglia e, forse, forse, sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che fra la ragazzaglia aizzata fra le leggiadre, giovani in libera uscita, con cipria e odor di vita, viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Eppure parlare di poesia narrativa a proposito di Caproni può essere persino ingeneroso o comunque rischioso, come se il lavoro sulla forma fosse, nel suo caso, subordinato al contenuto. E invece, se c'è un poeta musicale in senso stretto nel Novecento italiano, costui è Giorgio Caproni, sia per vocazione, si direbbe, sia per elezione. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo nel suo appartamento di via Pio Foà a Monteverde, sa che nel suo piccolo studio Caproni custodiva una specie di talismano. Come Montale da baritono, Caproni, adolescente, aveva studiato da violinista. Un maestro imprudente, però, lo aveva fatto esordire troppo presto, esponendolo a quello che sul palco si chiamava, o si chiama forse, track. Caproni aveva ripiegato su orchestrine da ballo, poi, insoddisfatto, deluso, aveva per sempre rinchiuso il suo violino in una teca. Quel violino sottovetro con tanto di molletta sulle corde era per lui il simbolo, forse il pegno, di una passione musicale che avrebbe affidato poi alla poesia. L'antico lettore del signor Bonaventura del Corriere dei Piccoli sarebbe diventato lo studioso e l'emulo di quei poeti per cui la rima, il far combaciare, l'attecchire del suono e del senso, praticamente è il punto d'onore, è tutto. Caproni amava i versi aguzzi, scanditi, di alcuni poeti italiani cosiddetti minori, da un poeta delle origini, Rinaldo d'Aquino, a Gabriello Chiabrera, ai tanti librettisti d'opera e, finalmente, al suo Umberto Saba, che in una poesia celeberrima rivendicava la rima più antica e insieme più difficile del mondo, quella tra fiore e amore. Ma è una musica che Caproni ricerca o reinventa anche sugli autori francesi, molti che gli è capitato di tradurre, da Marcel Proust, di cui traduce nel 51 l'ultimo volume della Recherche, Il tempo ritrovato, a Céline, Morte a credito, a Jean Genet, da Guillaume Apollinaire a René Char, fino a un poeta che è quasi un suo doppio, André Frénaud, di cui traduce per Einaudi nel 67 Il silenzio di Genova, che sembra quasi un titolo suo. Ma ci si può, anzi, ci si deve chiedere a cosa porta questo singolare connubio di metrica e di racconto. In che cosa consiste la poesia di Giorgio Caproni? Si potrebbe, ipotizzando, rispondere così. Porta alla ricerca di una innocenza, di una normalità esistenziale. Porta alla ricerca di qualcosa che resti umano, non sfigurato, dentro il quadro storico terrificante del Novecento, e cioè del secolo che gli è dato di vivere. La poetica di Caproni in realtà è la più semplice ma anche la più ambiziosa. Ha dichiarato pochi anni prima di morire: la mia ambizione è sempre stata di riuscire attraverso la poesia a scoprire, cercando la mia, la verità degli altri, la verità di tutti, o, a voler essere più modesti e più precisi, una verità, una delle tante verità possibili che possa valere non soltanto per me, ma anche per tutti quegli altri mezzig, o me stessi, che formano il mio prossimo, del quale io non sono che una delle tante cellule viventi. Il poeta è un minatore. È poeta colui che riesce a calarsi più a fondo in quelle che il grande Machado definiva las segretas galerias dell'alma, e lì attingere quei nodi di luce che sotto gli strati superficiali, diversissimi tra individuo e individuo, sono comuni a tutti anche se pochi ne hanno coscienza. La funzione sociale, civile della poesia sta o dovrebbe stare appunto in questo.
Per me questo muro della terra vorrebbe significare l'impossibilità umana nostra di sorpassare la nostra condizione, la nostra formazione di animali, diciamo, antropomorfi, per capire la verità, per capire veramente che cos'è il mondo. C'è un senso religioso, vi è anche un senso, direi, anche scientifico. Questo muro della terra potrebbe essere il nostro cranio. la caverna famosa, no?
Di cui parlava Platone.
Di cui parlava Platone.
Il vertice di questo conoscere poetico, che si potrebbe anche chiamare poesia sapienziale, Caproni lo raggiunge nel 75 con la raccolta Il muro della terra, il libro che lo smarca definitivamente dagli stereotipi che lo avevano bollato e che lo fa riconoscere e da una cerca di lettori più ampia e dalla grande critica. Si è già detto di Mengaldo, ma vanno ricordate anche le monografie poi uscite su di lui, fra gli altri a firma di Stefano Verdino, Bianca Maria Frabotta, Giuseppe Leonelli, Luisi Surdic e l'amore, vero e proprio amore, che sempre gli hanno testimoniato i poeti delle generazioni successive alla sua, da Giovanni Raboni a Franco Scataldini, da Eugenio De Signoribus a Enrico Testa. Che Caproni sia entrato finalmente nel senso comune dei lettori è riprova la edizione complessiva intitolata L'opera in versi, uscita nei Meridiani Mondadori nel 98 e esemplarmente curata da Luca Zuliani. Il muro della terra è un vertice ed è anche il punto di massimo equilibrio tra musica e racconto, fra ciò che il poeta percepisce e la modalità del suo percepire e dire. È la ricerca di un senso, si diceva di una sua verità, che si dà spesso nei modi scattanti, i più agili dell'epigramma. Deus absconditus, un semplice dato, Dio non si è nascosto, Dio si è suicidato. Condizione: un uomo solo, chiuso nella sua stanza, con tutte le sue ragioni, tutti i suoi torti, solo in una stanza vuota, a parlare ai morti. Il viaggio ha sempre più la forma di un vagabondaggio dentro la realtà. Le cose fisiche tendono a rovesciarsi in quelle metafisiche. Io e Dio, come dice Caproni, tendono a coincidere come nomi di uno stesso smarrimento. Chi dice io non può più davvero chiamarsi come un tempo Enea. Quanto alla forma, nell'ultimo Caproni le strofe si accorciano ancora, prendono la via dell'epigramma, dell'epigrafe, e la rima non ha più il compito di far combaciare, ma piuttosto ha il compito di allontanare, di suscitare in chi legge dubbio, perplessità, disincanto. Se il muro della terra, un titolo che viene direttamente da Dante, dal canto decimo dell'Inferno, è il culmine di una poesia che nella sua ricerca di verità sta in bilico, si diceva poco fa, tra fisica e metafisica, quello che segue, nei 15 anni che rimangono da vivere al poeta, è segnato invece da un prevalere della metafisica, delle domande perplesse, delle intuizioni teologiche o, diceva Caproni, ateologiche, proprio sulla fisica delle cose e delle persone. C'è un epigramma di una sola quartina intitolato Proposito, che comincia così ed è un emblema. Fa freddo nella storia, voglio andarmene. L'ultimo Caproni, effettivamente, se n'è andato oltre ogni dogana, come diceva lui, in un percorso senza più segnaletica, un percorso scandito da domande inevase, da segni che all'uomo è dato non più di decodificare, ma di ricercare in un dubbio che non può essere sciolto. È il Caproni del Franco Cacciatore, una raccolta del 1982, del Conte di Kevenhüller dell'86 e del suo libro postumo Res Amissa, uscito nel 91 a cura di Giorgio Agamben. Come ricordava Andrea Barbato in quel lontano editoriale di Necrologio, il viaggio di Giorgio Caproni si era concluso all'alba del 22 gennaio 1990. Intorno a lui erano in pochi, troppo pochi. Ma forse Caproni se l'era immaginato. L'aveva previsto, anzi aveva anticipato tutti, tanti anni prima, scrivendo una di quelle poesie che, come certe profezie, si autoavverano. È la poesia più sua e si intitola Congedo del viaggiatore cerimonioso.
Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia, anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedano la mia. Sicuri segni mi dicono, da quanto m'è giunto all'orecchio di questi luoghi, ch'io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi, ma sia. Il luogo del trasferimento lo ignoro. Sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede, mentre il mio occhio già vede dal finestrino, oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge, rosso il disco della mia stazione. Chiedo congedo a voi senza potervi nascondere, lieve, una costernazione. Era così bello parlare insieme, seduti di fronte, così bello confondere i volti, fumare, scambiandoci le sigarette, e tutto quel raccontare di noi, quell'inventare facile nel dire agli altri, fino a poter confessare quanto, anche messi alle strette, mai avremmo osato un istante per sbaglio confidare. Scusate, è una valigia pesante, anche se non contiene granché, tanto che io mi domando perché l'ho recata e quale aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me. Ma pur la debbo portare, non fosse che per seguire l'uso. Lasciatemi, vi prego, passare. Ecco, ora che essa è nel corridoio, mi sento più sciolto, vogliate scusare. Dicevo che era bello stare insieme, chiacchierare. Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale, ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più di un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma cosa importa? Sia come sia, torno a dirvi, e di cuore, grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore, e alla sua faconda dottrina. Congedo a te, ragazzina, smilza, e al tuo lieve afrore di ricreatorio e di prato sul volto la cui tinta mite è sì lieve spinta. Congedo militare o marinaio, in terra come in cielo ed in mare, alla pace e alla guerra, ed anche a lei, sacerdote, congedo che m'ha chiesto se io, scherzava, ho avuto in dote di credere al vero Dio. Congedo alla sapienza e congedo all'amore, congedo anche alla religione. Ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio. Di questo sono certo. Io sono giunto alla disperazione calma, senza sgomento. Scendo. Buon proseguimento.
Il 22 gennaio 1990 muore a Roma Giorgio Caproni. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it.